Vogliamo continuare con questa serie di studi sull'evangelizzazione.
Scusami se ma viene registrato. Da
sì, no? Ah, sì.
Okay. Ah. Nicolò mi ha chiesto.
Ah, ok, Nicolò ha chiesto.
Anche l'altra volta, quindi?
No, l'altra volta no. No. Okay. Comunque, andiamo avanti. Possiamo aprire le Bibbie in Luca 5. Luca 5. Dal 12 fino al 16, 12 fino al 16, e leggo io e così poi entriamo nella materia. Luca 5, 12 al 16, questo subito dopo la chiamata di Gesù a loro finché diventassero pescatori di uomini, e dice così: mentre egli si trovava in una di quelle città, ecco un uomo tutto coperto di lebbra, il quale, veduto Gesù, si gettò con la faccia a terra e lo pregò dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Ed egli stese la mano, lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra sparì da lui. Poi Gesù gli comandò di non dirlo a nessuno, ma va, gli disse, mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione ciò che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza. Però la fama di lui si spandeva sempre di più. Grandi folle si radunavano per udirlo ed essere da lui guarite dalle loro infermità, ma egli si ritirava in luoghi deserti e pregava. Questo è il brano che vogliamo approfondire per imparare dal modello di Gesù come essere dei pescatori di uomini. E giusto per ricordarci quello che abbiamo visto 2 settimane fa, Gesù chiamò i primi 4 uomini mentre pescavano e li ha chiamato a essere non più pescatori di pesci, ma a diventare pescatori di uomini. E quello che abbiamo visto da Matteo, Gesù ha dato la prima lezione sul significato di essere pescatori di uomini, e le ha fatto capire che l'essere pescatori di uomini significava riorientare tutta la loro vita e intorno agli uomini, come prima avevano orientato la vita verso la pesca dei pesci. E questo è il concetto fondamentale che stiamo cercando di scavare, di considerare, ed è che la nostra chiamata da credenti consiste nel servire, ministrare, vivere per le persone, questo sembra una cosa scontata, ma non lo è, non è scontato, bisogna tornare spesso a ricordarci questo fatto. Il nostro mestiere ha a che fare con persone. E quando chiedono a un pescatore di pesci qual è l'oggetto del tuo mestiere, pesci. Quando chiedono a un pescatore di uomini qual è l'oggetto della tua fatica, del tuo mestiere, la risposta è persone, anime. E la mia vita intera gira intorno al voler rendere partecipe le persone nel regno di Dio tramite il Vangelo. Bisogna riorientare la visione su questo fatto, perché è facile che l'obiettivo nostro della Chiesa piano piano si sposti verso altri obiettivi. Nel mondo delle aziende, forse qualcuno me lo può confermare, questa è una frase in inglese, però forse si usa anche nelle aziende italiane, si parla del pericolo della variazione della missione, mission shift si dice in inglese, cioè la missione dell'azienda attraverso gli anni si sposta da quello che era la missione iniziale a altre cose. Cioè la ragione per cui l'istituzione, l'azienda, l'impresa aveva come ragione di esistere all'inizio si perde e dopo anni non è la stessa. E pensiamo un attimino a questo fatto. Quali sono alcune delle cose che possono diventare i nostri obiettivi individualmente o come chiese, che possono rappresentare questa variazione di missione? Cosa potrebbe essere una tentazione individualmente o come chiese? L'obiettivo principale sono le persone, ma con gli anni diventa che cosa?
Che si perde il bersaglio.
Sì. Sì. Non si tratta più di persone, ma si tratta di
popolarità.
Popolarità.
Soldi.
Che altro?
Successo.
Sì, numero, sì, è una cosa subdola, però può anche rappresentare una variazione.
Certo, vista nel senso sbagliato,
sì, sì.
Che diventa qualcosa...
Mm-hmm. Sì. Ma,
può essere anche rimanere sempre obiettivo persona, ma non più le persone che non conoscono il Vangelo, ma solo quelli all'interno della Chiesa.
Ottimo, ottimo, bellissimo, sì.
Glorificare le persone e non Dio.
Sì, sì. Dove poi lo vedremo, gli uomini o le persone vengono strumentalizzati, non serviti, che anche lì è subdolo, non sei più al servizio, ma sei uno che consuma persone. Sono tanti che potremmo sicuramente valutare. E un modo per vedere questo mission shift, questa variazione di missione, è andare a vedere il budget della Chiesa, per esempio. Quali sono le cose in cui la Chiesa spende i soldi, anche individualmente? Quali sono le cose che come famiglia o io personalmente spendo i soldi? Questo rappresenterà quali sono la mia vera missione. Ecco. Gesù ci insegna che la vera ragione di essere dei discepoli della Chiesa è essere pescatori di uomini. Lui è il pescatore di uomini per eccellenza, vive la sua vita orientata verso le persone, come nessun altro. Settimana scorsa abbiamo visto la prima lezione, quando Gesù, dopo che li chiama, gli insegna che tipo di persone, no? Se Gesù li aveva chiamati ad essere pescatori di uomini, in Matteo 5 abbiamo visto che Gesù li porta dove? Ai quattro pescatori. Nella valle piena di?
Malati,
posseduti, ogni tipo di malattia psicologica, di ogni genere. E forse è stato un brutto risveglio per i discepoli, forse si è accesa la luce. Ah, queste persone, Gesù, intendevi. Chissà che immagine avevano nella loro mente. Questo significa, la luce si è accesa, vivere le nostre vite orientate verso le persone, queste persone. E adesso Gesù, potremmo dire Luca, sceglie un altro episodio insegue direttamente la chiamata ad essere pescatori di uomini, ed è questo episodio della guarigione di questo lebbroso. Mentre riflettevo mi ponevo la domanda, non so quale dei due episodi che i evangelisti hanno scelto sono più scandalosi, sfidanti per i discepoli e per noi, e adesso vedremo il perché. Se prima siamo stati sfidati da Matteo di dire questo tipo di persone, adesso saremo sfidati sotto un altro aspetto, perché nel nostro apprendistato dell'essere pescatori di uomini vedremo che è un insegnamento modellato molto particolare. Mi fermo un attimo. Chiara, vuoi andare da Emanuele? Così tu puoi stare con lui e Marco viene ad ascoltare con noi. Grazie Chiara. Allora, cominciamo dal versetto 12. Gesù si trova in una di quelle città e chi si trova davanti? Chi si presenta?
Un lebbroso.
Questo lebbroso cosa rappresenta? Lui è, potremmo dire, lo dice poi Gesù,
peccatore.
È un peccatore, è un uomo impuro. Ricordiamo che nel modo in cui stiamo leggendo, i discepoli sono lì vicini a Gesù, che loro stanno guardando. L'apprendistato consiste in questo. Gesù dice: guardate me, e voi un giorno farete le stesse cose che sto facendo io per essere anche voi pescatori di uomini. I discepoli sono lì, e lì si avvicina questo uomo, e la cosa che Gesù gli sta insegnando è: così voi dovete interagire con le persone impure. Vi sto modellando il modo in cui voi dovete entrare in contatto con persone impure. Cos'è l'impurezza? L'impurezza è ciò che noi teniamo lontano, perché non vogliamo diventare impuri anche noi. Mettiamo dei paletti intorno a noi stessi per proteggerci dalla contaminazione che rappresenta ciò che è impuro, giusto? Mettiamo i paletti per non sporcarci. E questo non è soltanto una tentazione per la Chiesa, ma è soprattutto una tentazione per la Chiesa. L'impurezza è lì e noi dobbiamo mettere i paletti, dobbiamo alzare delle mura. E forse uno dei sassolini di inciampo più vecchi per la Chiesa, di individuare ciò che riteniamo impuro, ci può contaminare, e poi prendere le distanze. Domanda, cosa consideriamo tante volte come impuro? Cosa consideriamo impuro?
Tutto quello che è del mondo e non viene da Dio.
Ecco, il mondo. Il mondo è impuro. La musica è mondana. Le relazioni sono mondane. Giusto, vero? Consideriamo il mondo impuro. Cos'altro consideriamo impuro? Persone che agiscono in che modo? Puro o impuro? Persone che pensano in modo impuro. Siamo le braccia. Persone che parlano in modo impuro. Persone che ascoltano musica impura. Potrebbe diventare molto lungo, no? Questo elenco. Consideriamo delle cose impure. E cosa facciamo? Quali sono alcuni dei paletti o dei limiti che noi mettiamo per non contaminarci? Cosa facciamo per non contaminarci?
Ci allontaniamo.
Cos'altro facciamo?
Li consideriamo, diciamo, sotto, voglio dire, di un livello.
Disprezziamo.
Basso,
disprezziamo. Sì, ok.
Lo condanniamo.
Ok. Con i nostri gesti, a volte con modi di fare subdole, che messaggio lanciamo? Impuro, impuro, stammene lontano. E possiamo essere colpevoli di mettere i paletti. E questo mi è venuto in mente mentre riflettevo: con chi altro possiamo essere tentati a mettere dei paletti, considerandoli impuri, le persone della nostra stessa casa, i nostri figli stessi? Possiamo considerare quello che loro fanno impuro. E pertanto, che facciamo? No, io non posso relazionarmi bene perché sono impuri. Quello che fanno è mondano, è sbagliato. E no, molti figli non sono raggiunti perché sono considerati impuri dai loro genitori. Fa riflettere, non pensate? Perché hanno contatto con cose che noi consideriamo impure. Non so se è una sfida per voi, però per me è una grande sfida questo incontro di Gesù. Fermiamoci ancora un attimo per riflettere quello che i discepoli stanno sperimentando nell'apprendistato di Gesù. Loro stanno sperimentando che nell'apprendistato di Gesù dovranno riaggiustare il modo in cui entrano in contatto con ciò che considerano impuro. Devono rivalutare, riaggiustare il modo in cui entrano in contatto con ciò che considerano impuro. Loro, come noi, erano tentati a elevare la purezza, la correttezza, i paletti al di sopra di che cosa? Invertivano le priorità. Innalzavano paletti, la purezza, la correttezza al di sopra di che cosa? Al di sopra delle persone, esatto. Questa è la storia dei farisei, dei giudei in qualche modo. Elevare il concetto di purezza al di sopra delle persone. E Gesù li sta facendo riorientare la loro prospettiva. Cosa sentiamo quando pensiamo o vediamo o ci troviamo ad essere in contatto con ciò che percepiamo come impuro? Cosa sentiamo? Chi che lo può mettere in parole? Forse sono solo io che etichetto qualcosa di impuro e poi mi trovo in quel contesto. Cosa sentiamo?
Misericordia.
Ok, questa è la cosa giusta. Io a volte non sento questo, io a volte
non sempre.
Io a volte sento fastidio, sì. Vessazione, irritazione, cosa?
Disagio.
Mm?
Però siamo tutti impuri, cioè è brutto anche sì. Dire,
così. Però nel nostro modo a volte non ben, parlo per me, non ben ammaestrato, e nell'ammaestramento di Gesù tante delle cose è proprio un imparare ad essere dei veri cristiani, no? Parlo per me, di togliermi dalla mente tutte le cose che io penso fanno che una persona sia cristiana, ma che in realtà non è il modo di Gesù, è il modo tramandato da altre figure, altre persone, e una di quelli è questi. Versetto 13, questo è davvero stupefacente. Versetto 13, cosa fa Gesù con questa persona impura?
Lo tocca.
Gesù lo tocca. Gesù lo tocca. La cosa, perdonatemi il termine, Gesù, la cosa, la persona più pura, più santa, più inimmaginabilmente lontano da ogni impurezza, tocca ciò che è impuro. La distanza tra Gesù e ciò che è impuro è infinita, molto minore della distanza tra me e ciò che io ritengo impuro, ma io metto più distanze, tante volte, che Dio mi aiuti. E Gesù rimuove, Gesù annichilisce le distanze, non c'è distanza, nel tocco non c'è distanza, le distanze sono annichilite. Gesù non ha paura di toccare l'impurezza di questo mondo.
Però quella malattia ti contaminava, se lo
potevi. Sì, sì. Sì, lì ovviamente c'è l'aspetto che, lo vedremo tra un attimo, che Gesù, la purezza stessa, ha un effetto controattivo, no? Di solito è la purezza che contagia, ma Gesù è talmente santo che è lui che contagia la sua santità.
Sì, ma per noi invece
è
un po', un po' diverso, penso, non so.
Cosa pensi?
No,
possiamo essere contagiati?
Mi metto diciamo in quel momento, no?
Cioè, sì.
Se fossero stati i discepoli, sicuramente si sarebbero contagiati,
sì.
No?
Sì, giustamente è Gesù, no? Che Gesù non può, non poteva essere contaminato dalla malattia fisica, però l'insegnamento è sul livello spirituale.
Per quello sì, lo so, sì. L'insegnamento, anche per noi in senso a livello
spirituale. Qui a livello spirituale.
Sapere.
Sì.
Quando, io sono di quelle persone che molto si sbilancia molto nel contesto, quindi
sì.
Spesso infatti sento più al lato di spostarmi in quel senso,
sì.
Perché non riesco
a
sapere quando fermarmi.
Sì, no, giusto. Un'altra cosa è quello che possono essere le tentazioni per noi, però non c'è una contaminazione spirituale, questo no. Quando noi, rappresentando Gesù, predichiamo il Vangelo a chiunque, quel Vangelo è potente per toccare, cambiare, purificare le persone. Non c'è un contagio spirituale, non c'è una trasmissione di una malattia spirituale attraverso il contatto con nessuna persona. Ovviamente se imitiamo i loro modi, se quello è un altro discorso. Però quello che Gesù ci sta insegnando è che Lui tocca e noi dobbiamo imparare a toccare, a entrare nelle vite, no? Delle persone impure.
Non ci deve stupire, perché la stessa cosa l'ha fatto con ognuno di noi.
Esatto, sì.
Lui si è toccato la sua mano santa.
Esatto. E questo è il Vangelo. Gesù tocca l'impurezza per renderla pura. Gesù tocca l'impurezza per renderla pura. Questo è il Vangelo, lui prende l'iniziativa quando siamo ancora impuri e ci purifica. I discepoli stanno osservando, i discepoli forse non capiscono ancora che Gesù gli sta facendo un apprendistato, che loro devono cambiare la veduta delle persone per poterli raggiungere. Dobbiamo cambiare la nostra veduta delle persone per poterli raggiungere. Se noi consideriamo impuri, intoccabili, le persone non le raggiungeremo per il Signore. E quello che Gesù sta dicendo in sostanza è persone al di sopra della purezza, se mi capite, non è la purezza personale, ma nel nostro contatto con le persone. Una domanda molto importante che ha varie applicazioni: quando toccò Gesù la vita dell'impuro, prima o dopo che era purificato?
Prima.
Okay. Questa è un'applicazione molto forte per noi. Se noi aspettiamo che le persone si purifichino prima di toccare le loro vite, prima di entrare nelle vite che a volte sono più macerie che altro, quando arriverà Gesù a loro? Mai, nel senso che bisogna fare il primo passo. Prima di aspettarci che si siano purificati, bisogna entrare nella loro vita. Andiamo avanti perché sennò non riusciamo a farlo tutto. Versetto 14, una delle cose più ironiche, lo vediamo in questa frase di Gesù, dove dice non dirlo a nessuno, poi dice va, mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione ciò che Mosè ha prescritto. E ciò serve a loro di testimonianza. Perché dico che questo è ironico? Qual era il mestiere del sacerdote nel Tempio? Qual era il suo la ragione per cui lui esisteva? Era per la purificazione del popolo. Invece la purificazione avviene dove? Fuori. Ed è paradossale perché il centro dell'operazione di purificazione deve ricevere testimonianza dal di fuori, di una purificazione avvenuta al di fuori. Ed è possibile arrivare al punto che la Chiesa, nel suo zelo per la purezza, sperimenti che la purificazione avvenga senza di lei. Senso relativo, ovviamente la Chiesa è laddove c'è il Signore. Però il punto è che la Chiesa, nei nostri gruppi, nei nostri modi di fare, può diventare talmente preciso. Pensiamo a quel sacerdote, era bravo a fare i sacrifici, a portare il mestiere del Tempio, era bello impegnato, era bello preso, però era caduto il mission shift, no? La variazione della missione, aveva perso di vista le persone ed era tutto i modi, no? L'attività nel Tempio. E qualcuno potrebbe dire, parlando per il sacerdote, come? Vieni tu a testimoniarci della purificazione che hai ricevuto, che faccia tosta! Noi siamo gli esperti della purificazione. E vieni tu da fuori per dirci ho ricevuto la purificazione. È paradossale. Ciò serve a loro di testimonianza. Wow. Quando l'istituzione di purificazione deve ricevere una testimonianza dal di fuori, è veramente un segno drastico che qualcosa è andato fuori.
Il significato e anche il sacrificio della croce fuori dalla città. E fuori, tutto è venuto fuori dal contesto.
Sì, in qualche modo Dio ha scavalcato quello che aveva.
Ha svergognato anche lì per dichiarare che lui il purificatore.
Sì, no, questo è un buon punto, Bruno. È lui il purificatore. E se perdiamo di vista che la purificazione di individui avviene tramite un tocco personale con Gesù Cristo, se perdiamo di vista che la purificazione delle persone individuali viene tramite un tocco personale con Cristo, ci troveremo a perdere la realtà della purificazione in mezzo a noi. La Chiesa rischia, può essere oltrepassata nella stessa cosa che pensa di compiere, paradossale, no? Pensa che è impegnata, non voglio essere troppo duro sulla Chiesa, non è quello lo scopo, però giusto per aiutarci a comprendere l'importanza di vedere come individualmente dobbiamo essere coloro che portano persone ad avere questo tocco personale con Gesù. Cosa ne pensate? Vediamo se c'è qualche riflessione prima di passare all'ultimo punto.
Questo proprio abbatte il legalismo completamente, completamente, che c'è anche in noi, no? E secondo me, appunto, come diceva Lucrezia, se partiamo onestamente che siamo anche noi impuri, nonostante siamo stati purificati in Cristo, questo può aiutarci a medesimarci di più, ricordarci come Cristo ha toccato noi, chi eravamo. Sì. Questo può aiutarci magari a, appunto, a uscire e non far sì che poi rischiamo di diventare settari anche quello, no?
Sì.
Solo coi fratelli, basta, ci chiudiamo in un... Se è sbagliato, chiaro, no? In questo insegnamento.
Sì. Ottimo, Davide. Sì.
In un certo qual modo ci solleva anche da un peso che noi potremmo avere verso una persona non credente, perché lui che fa tutto, quindi noi portiamo, annunciamo la parola, è molto semplice quello che noi dobbiamo fare. Lui ci ha dato questo privilegio di poter aprire la bocca, raccontare di lui, punto.
Sì.
Poi tutto farà lui. E questo ci dovrebbe aiutare a togliere magari quel muro. Noi molte volte quando siamo dentro stiamo bene, quando siamo fuori abbiamo un po' di timidezza e invece
come Gesù,
ci
no?
facilita, lui è grande, proprio ci facilita per amore suo.
Sì. E l'ultimo punto, versetto 15 al 16. E questa è la prima volta che vediamo quello che potremmo caratterizzare come la timidezza di Gesù verso le folle. La fama si spandeva, nonostante ha detto a questo uomo di non andare a dirlo in giro, va solo al Tempio, la fama si spande. E, ora immaginiamoci, se siamo ancora nel tema dei pescatori di uomini, e cosa potrebbero pensare i discepoli? Signore! È fatta, le reti sono piene, abbiamo pescato un sacco di pesci, è il sogno di ogni pescatore di uomini, penseremo. Poi, quando dice che folle si radunavano per udirlo, il sogno raggiunto di ogni pescatore di uomini, quando vieni ad ascoltarmi in quello che ho da dire, no? Potrebbe essere il pensiero. E cosa fa Gesù? Versetto 16.
Si allontana,
si ritira. Questo è un qualcosa di molto importante nel pensare a orientare le nostre vite verso le persone, no? E abbiamo detto che questa è l'idea di orientarli come i pescatori li orientavano verso i pesci. Qua Gesù mette un limite, no? Si ritira. Ecco, si ritira e ci insegna anche qualcosa di molto importante nel modo di fare suo, nella pratica di pescare uomini. Cosa potremmo attingere? Se Gesù ci sta insegnando i suoi modi nella pratica di pescare uomini, cosa ci sta insegnando?
Che dobbiamo andare nel segreto.
Sì. Ok, che altro?
È lì che lo troviamo.
Sì, che altro? Pensando soprattutto alla nostra vita verso gli altri. Cosa ci insegna Gesù ritirandosi?
Che non sono io il punto di riferimento di queste persone, ma è Dio.
Ottimo, sì. Gesù sta insegnando, non so se c'era qualcos'altro, che Gesù non sarà consumato dalle persone neanche. Forse sarebbe un altro modo di dirlo. È pronto a servire, ma non è pronto a usare né a essere usato. Non so se comprendiamo, è chiaro il senso di quest'idea?
Infatti lui, pensavano che lui fosse il re, ma della guerra, eccetera, invece sì, lui era muto.
Sì, sì.
E quindi...
Però avete mai... No, come?
Non ho capito quella parola, usare, sì. Non essere usato, sì. Usare.
Sì, in che senso Gesù potrebbe usare la folla? Potrebbe usarli per la sua popolarità? Ed è una cosa che ci porta a riflettere, no? C'è una differenza tra servire. Gesù fin tanto si trattava di servire e di aiutare, lui c'era, ma se si superava quella soglia molto subdola di entrare in quella brutta dinamica di usare ed essere usati, lui diceva no.
Sollevare il popolo, che cosa?
Beh, quando usiamo le persone, le persone diventano un nostro
tornaconto.
O le persone usano noi e ci consumano. E Gesù sa bene distinguere, no? Io mi ritirerò. Sono qui per aiutare, ma non sono pronto a ridurmi all'osso. Perché non è sano né per me né per loro. E devo capire anche io nella pratica della pesca degli uomini, quando io non ci sono. Ed è forte perché Gesù si tiene il diritto di dire io non ci sono, non rispondo alle telefonate, mi sono ritirato, non potete contare su di me. Cosa ne pensate?
Mi sembra che butta l'esca e si ritira per far riflettere l'uomo, lasciare a Dio che agisca.
Anche,
che non
sì.
Io continuare a parlare, continuare a insistere per quella persona.
Sì.
Io l'ho visto che non funziona.
Sì. Giusto.
Allora bisogna buttare l'amo, l'esca e basta.
Sicuramente lui...
Se sei interessato, sei tu poi che usarmi, e in questo caso tu dici venire e chiedere. Però giustamente bisogna comunque sapere che non è da me che viene, ma dal Signore.
Sì,
e
esatto.
Questo bisogna farlo sempre presente.
Questo senz'altro era un valore... innato in Gesù, una fiducia innata in Gesù, in Dio, no? Di sapere che anche se lui si ritirava, perché folle si ritirava per udirlo, cosa c'è meglio di questo? Essere guariti, no? Quale pescatore di uomini non vorrebbe essere udito ed essere utile per guarire? Ma Gesù dice, se saranno guariti con o senza di me, ovviamente nella sua figura di uomo. Ma si ritirava nei luoghi deserti e pregava.
E si preparava perché, voglio dire, un giorno lui non ci sarebbe stato più, quindi già ci insegnava a camminare per fede, camminare con gli strumenti e con l'insegnamento suo.
Insegna i discepoli a ritirarsi anche loro, no? E dire, basta ogni giorno l'impegno riversato, non sentitevi in colpa quando... la giornata finisce e andate a ritirarvi a pregare. E questo, secondo me, c'entra anche, no? Nell'apprendistato di diventare pescatori di uomini. Bene, concludiamo, sono già i 5 passati.